Sul fronte, una foto in bianco e nero di muri in pietra, un'edicola e un ruscello. In secondo piano, delle costruzioni in sasso dai tetti a falda, circondate da vigneti. Silenziose geometrie di rocce rotolate giù da un ripido pendio. Sul retro, poche parole disordinate, coperte da decisi segni gialli e rossi e ritagli di piccole fotografie d'epoca. Questa cartolina arriva da Via delle Vigne, da Minusio, sul Lago Maggiore. Le firme sono di due giovani architetti con base in Ticino, Marina Petrazzini e Lucas Barche. E Spazium Quaderni presenta Cartoline, un podcast dedicato alla cultura del progetto e della costruzione, che con interviste e racconti raccolti in loco trasmette le voci, le idee e i pensieri di chi progetta, costruisce, abita e attraversa il paesaggio contemporaneo.
Abbiamo iniziato nel 2019, in teoria l'inizio era la richiesta della committenza era di fare un restyling di una casa. Poi siamo stati qua e abbiamo visto che il terreno è abbastanza grande e c'è un bel ruscello che ci ispirava molto, ma la casa di per sé era un po' difficile da leggere. Poi abbiamo scoperto anche una piccola stalla che era bella e ci invitava a pensare a una trasformazione.
Il progetto comincia da una classica richiesta, una ristrutturazione per un efficientamento energetico di una villetta indipendente anni 70 su tre livelli inserita in un bel giardino. Marina e Lucas tornano da Berlino per avvicinarsi con cura e delicatezza a questo sito così particolare. La casa si rivela difficile da leggere, stratificata, appesantita da decenni di aggiustamenti, ampliamenti, buone intenzioni e risultati meno convincenti. Decidono allora di fare una cosa che al vicinato suona quasi sospetta: fermarsi, guardare indietro e perdere tempo.
Abbiamo fatto uno studio della struttura, siamo andati nell'archivio dell'ETA, abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca finché siamo riusciti a reperire tutta la documentazione fotografica e quindi siamo riusciti a risalire a quello che era poi l'edificio originale. Quindi abbiamo scoperto una struttura ottocentesca molto interessante, realizzata in pietra, con i muri spessi da 60-70 cm di larghezza, e quindi quello che abbiamo fatto è stato iniziare quasi un lavoro archeologico di recupero, e questo è stato anche il primo indizio di progetto che ci ha portato poi a convincere anche la committenza in un secondo tempo. Demoliamo tutto quello che è stato aggiunto in un secondo tempo.
Il progetto allora cambia natura. Non più un intervento, ma una ricerca, una specie di scavo, non tra radici e sassi, ma tra documenti, piante, sezioni, fotografie, a cercare le tracce rimaste sotto i tanti strati dell'abitare passato. Per un anno intero si demolisce e basta, alla ricerca degli armonici volumi di un tempo, della struttura originale e per far respirare il giardino. Sul terreno si accumulano pietre, sassi, travi, piode, materiali che aspettano di capire cosa diventare. A chi passa sembra una rovina in piena regola.
Sul terreno, che comunque sono, se mi ricordo bene, più o meno 1500 metri quadrati, c'erano un mucchio di sasso, tantissimi travi, tantissime piode. Tutto quello che si poteva riutilizzare l'abbiamo riutilizzato. Era una rovina, era quasi un'operazione al cuore aperto. Sono rimasti tre lati fermi e un lato aperto. Era una rovina molto potente, perché è una costruzione in sasso dove si apre un lato diventa subito molto fragile.
Al paese appare una struttura scoperta, esposta, che abili maestranze locali per tre anni rinforzano e curano. Compaiono nuove cornici di sostegno per le finestre, tettoie in cemento sabbiato, nuove terrazze e vecchie pergole. Addio facciate intonacate di rosa e addio imposte azzurre. La nuova rovina prende un'aria un po' severa, quasi difensiva, di fortezza.
Il materiale che davvero conta, che davvero ha un valore, è la pietra, ma non come status symbol, ma proprio come materiale locale che è sempre stato impiegato, che c'è una flessibilità e sostenibilità incredibile, e l'abbiamo visto perché noi poi il sasso, la pietra l'abbiamo riutilizzata in mille modi.
È pietra locale ovviamente, perché una volta si prendeva quello che c'era sul posto, è un misto tra gneiss e granito, e poi ci sono anche i colori dentro, quindi c'è un po' di ferro che fa molto vivo e molto bello.
Pavimentazioni, selciati, soglie, davanzali, muri, dislivelli, sedute, pergole e gradini. Ogni sasso trova un nuovo posto tra i due volumi che riemergono dagli strati del tempo. Tutto è diverso, ma mai estraneo, riconoscibile ad occhi attenti e gentile verso la collina.
Quello che è interessantissimo è che quando riutilizzi un materiale che già era nel posto, ha già la sua patina. E quindi quando gli edifici, quando le case erano finite, non avevi questa sensazione di due edifici nuovi, perché portavano con loro già l'energia, la storia passata. Non avevamo più bisogno di aspettare 20-30 anni finché questo avvenisse, era già lì. E questo era un regalo ed è quello che anche fa riflettere oggi, no? Perché ricominciare sempre tutto da zero quando forse la storia ci porta, cioè il materiale per me ha anche proprio una sua energia.
Mentre cade il Tero, si ricompone lentamente sotto i colpi di spaccapietre portoghesi, accanto anche la piccola malandata stalla si trasforma con tecniche e materiali simili, al bordo opposto di un lotto trattato all'antica, direbbero i vicini, che ormai appare un corpo estraneo, troppo sobrio, nel contesto di speculazione edilizia del resto di Via delle Vigne.
Noi eravamo a gettare il tetto e loro avevano già finito. È comunque un condominio di più di 7 piani, poi due interrati, che si vede dalla montagna di 4 km di distanza. Quindi non c'entra niente con quello che c'è, quindi anche noi abbiamo avuto la sensazione che il nostro intervento è un alien, che non c'entra più con il terreno di oggi, in realtà è quello che era forte qua.
Da anni la competizione è sulla vista, su chi guarda il lago e chi se lo fa rubare dal vicino, mentre nessuno sembra chiedersi che cosa succede visivamente e culturalmente guardandosi indietro, verso la montagna, dove larghi e orizzontali condomini emergono come sfacciati volumi di cemento e vetro.
Non c'è stato nessun rispetto, ma neanche nessuna lettura e nessuna comprensione di quello che è il nostro territorio. Come lui, parlava anche Luigi Snozzi, no? Di come mettersi in maniera invece perpendicolare a quello che è il territorio. Invece qua è stata completamente omessa questa visione, questa memoria.
Le due costruzioni trasformate restano basse, spesse, ostinatamente ancorate al suolo e soprattutto capaci di ristabilire un rapporto volumetrico, fisico e tangibile con la strada, con i sentieri e con il ruscello, grazie alle nuove corti, ai nuovi affacci, ai cortili e agli accessi.
Queste case hanno un rapporto con la strada. Questo condominio che abbiamo qui di fronte non ha più un rapporto con la strada, è stato completamente annullato. Cioè, il rapporto con la strada le hanno le auto, l'auto rimessa.
Intanto il paese osserva. All'inizio la gente spera in una demolizione completa e in un nuovo condominio, poi lentamente cambia idea. Il progetto riapre una memoria che non era scomparsa, ma solo coperta.
Quando abbiamo iniziato le demolizioni, voi dovete immaginare che c'erano tutti questi vicini che erano affacciati alle finestre a guardare cosa stessimo facendo, e poi però la casa rimane su per metà, quindi nessuno capiva, no? E si chiedevano, ma questi cosa fanno? Sono pazzi? Cioè, erano tutti felici che finalmente la casa venisse demolita e magari venisse costruito l'ennesimo condominio, invece no.
Non solo sguardi e memorie filtrano dalle tante finestre, negli interni caldi e ovattati di rovere e calce di Cade il Tero. La luce calda del lago, ogni ora accende un ambiente diverso, inquadrando la vecchia palma, la vallata, i tetti del vicinato e il frutteto in giardino. È come se ci seguisse da un lato all'altro del volume, da una corte all'altra.
Dal momento che l'abbiamo, diciamo, liberata, anche se in chiave contemporanea, ha riaperto una memoria nelle persone. E quindi abbiamo ricevuto delle lettere da persone anziane che ci dicevano: ah, me la ricordavo quando era in sasso, quando era una stalla. E quindi ci hanno scritto, ci hanno mandato anche delle foto vecchie.
Il tempo di un luogo e la memoria di un territorio sono stati fatti emergere sotto intonaci ed isolanti di plastica e rivelati alla e per la comunità. È servita una committenza illuminata, la tenacia di un giovane studio e la potenza di un declivio assolato da cui osservare lontano le cime delle Alpi innevate e vicino la materia del suolo sul quale viviamo.
Speriamo di aver comunque risvegliato un pochino nelle persone anche una certa sensibilità nel capire che oggi forse anche gli edifici che appartengono alla storia possono venire trasformati senza paura, adattandoli a un certo comfort, adattandoli a una certa contemporaneità, però non per forza rendendo tutto a zero, ma come punto di partenza per una nuova storia, per scrivere una nuova storia.
Abbiamo intervistato gli architetti Marina Pedrazzini e Lucas Barche. Per leggere l'articolo di Matteo Moscatelli, visita espazium.ch, i nostri social o abbonati alla rivista. Cartoline è un podcast ideato e scritto da Lara Monacelli Bani e Valentina Merz, con il supporto di Stefano Milan e Andrea Nardi, co-direttori della rivista Espazium Quaderni. Voce narrante di Lara Monacelli Bani. Musiche originali ed editing audio a cura di Jacopo Biffi. Per ricevere altre cartoline, inquadra il QR code tra le pagine di Quaderni o segui il nostro canale Spotify. A presto!